Il tema che abbiamo scelto un po' insieme, un po' speriamo che sia stata una buona idea, riguarda il volto buono di Dio nella Bibbia, che sembra una cosa ridondante e inutile dire che Dio sia buono. E tuttavia il problema nella fede si pone, perché intanto siamo in Quaresima, quindi ci sono, almeno faccio questo aggancio, ci sono due tipi di appelli alla conversione: quello che Gesù dà all'inizio del suo ministero intorno al lago in Galilea, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, ovvero convertitevi, due punti, credete al Vangelo. Quindi Gesù fa riferimento, in genere anche la Bibbia e la tradizione cristiana, a una conversione che riguarda la fede, non appena, non soltanto i costumi. Quindi c'è una conversione morale, ma per quello, dirà San Paolo, ci bastava Mosè. C'erano già le 10 parole e tutta la tradizione degli antichi riguardo a questo tipo di predicazione. Non è questa la novità del Vangelo, cioè sapere che non sta bene uccidere o rapinare o commettere adulterio, c'è già la legge di Mosè, dice San Paolo. Dov'è la novità di Cristo? Qual è l'appello alla fede, alla conversione che Gesù pone come esigenza per seguirlo, per essere discepoli di lui, non di Mosè? Quindi è una conversione alla fede, e la fede tocca anche la relazione di Dio, la relazione con Dio, l'immagine di Dio, perché Gesù si è scontrato, ricordiamocelo, non con Carlo Marx o con la sinistra hegeliana, cioè Gesù non si è scontrato col problema dell'ateismo, ma si è scontrato con il sistema religioso del tempo e politico. Quindi è stato condannato e contestato da quelli che ritenevano di conoscere Dio, la rivelazione, come dice San Paolo, quelli che avevano ricevuto l'alleanza, i patriarchi, i profeti. Gesù si scontra con quelli che conoscono la Bibbia, e Gesù ne fa un'interpretazione nuova che ha degli aspetti sconcertanti. E Gesù non si presenta come un devoto osservante della legge, ovvero non si presenta come un devoto osservante delle regole. Per questo gli dicono: tu bestemmi, tu sei pazzo, tu sei un indemoniato, tu sei un peccatore, perché Gesù si manifesta spesso come trasgressore delle regole. No? Lui, quando gli riuscivano i miracoli, anche senza toccare nessuno. Qualche volta gli piace toccare, come a Papa Francesco, no? Il contatto, ma lo faceva non soltanto per un gusto suo, perché così l'ha educato la mamma, lo faceva soprattutto quando lo vedevano per violare apertamente le proibizioni della legge, perché a volte guarisce i lebbrosi a distanza, altre volte forse ha poca energia, non gli riesce, li deve toccare, no? E che a volte li tocca perché, toccando i lebbrosi, ed è proibito, si contrae impurità, cioè viene impedito, che vuol dire per il sistema religioso giudaico, che viene impedito la preghiera pubblica, cioè in qualche modo il rapporto con Dio. O quando risuscita i morti, a volte gli riesce a distanza, come con Lazzaro. Altre volte tocca i morti, e quello non si fa, o meglio, si può fare, ma poi chiede un sistema di abluzioni, di purificazioni, rituali, per essere riammessi alla preghiera pubblica, cioè al rapporto con Dio in qualche modo, oltre che con la comunità. Così, perché, sapete, l'emorroissa, perché ha paura la donna che ha perdite di sangue, perché ha paura quando si vede scoperta da Gesù? Perché ha fatto una cosa che non si fa. Intanto, una donna in pubblico non tocca un uomo, neanche fosse il marito, cioè non camminavano a fianco marito e moglie, come negli ambienti ancora tradizionali camminano un po' indietro, e non dava parola a una donna in pubblico il marito. Pensate Gesù come si presenta in modo un po' scandaloso, gli dicono quello, lui è amico di quelle là, che vuol dire? Mica che ci prendeva il caffè con quelle là, era un modo di calunniarlo, di infamarlo. Ma la donna perché ha paura? Perché ha contaminato il maestro, Gesù lo sa, ma perché Gesù manifesta un Dio che prende su di sé la nostra impurità, cioè non la toglie magicamente, ma se la lui diventa il lebbroso. Infatti, se avete presente, poi entriamo proprio nel tema, quando guarisce i lebbrosi, dice Marco, non poteva più entrare in una città, ma stava lontano in luoghi solitari, in disparte, sì per pregare, ma anche perché Marco ci suggerisce che lui guarisce il lebbroso prendendosi lui la sua lebbra e diventa lui stesso lebbroso. È la lettura che ne darà Paolo quando dice Dio ha trattato Gesù da peccato per noi, da maledetto per noi. Gesù ha preso seriamente il nostro peccato, ci ha fatto vedere che è una cosa seria, se l'è assunto e l'ha inchiodato alla croce. Allora Gesù manifesta un volto di Dio un po' anomalo, l'ultimo, quello molto comune, che mangia con i peccatori. Ricordate Pietro quando va a Giaffa, a casa di Cornelio, centurione romano, pagano, torna a Gerusalemme e viene rimproverato, a Roma si direbbe diversamente, ma lasciamo stare perché è stata registrata, viene rimproverato aspramente, traducete, dalla comunità che era il primo, no? Dagli apostoli, perché gli dicono, tutti gli dicono, tu sei entrato in casa di pagani e hai mangiato con loro, Pietro e Gesù. È chiaro che veniva contestato e dicevano ma non è un uomo che viene da Dio. Quindi Gesù manifesta un volto di Dio che gli autori, i detentori del sapere religioso dicono non è autentico. Quindi qual è l'autentica esperienza di Dio? Qual è il vero volto di Dio? È una domanda importante. Se la poneva anche un bravo gesuita che si chiama, con un nome tedesco, tutti i nomi tedeschi sono un po' particolari, ma Karl Friedlingsdorf, che ha scritto un libro bello, come fa il Papa che fa pubblicità per i libri, ma io non ho neanche lui la percentuale, no, penso che sia un po' esaurito, ma sì, in internet si trova tutto comunque. Si chiama il titolo di questo libro, che consiglio anche a chi soffre di insonnia, aiuta, quello aiuta soprattutto l'Antico Testamento, ma però... oppure riascoltare le prediche dei preti o dei frati, vabbè. Pure quella aiuta. Mi dicevano a Frascati che io aiutavo a far addormentare i bambini durante la messa, non ho capito ancora se era un complimento o no, però dico beh, almeno se può dire che era, serviva a qualcosa. E Karl Friedlingsdorf, che era presbitero, gesuita appunto, ma anche psicoterapeuta, ha scritto questo libro che già il titolo è interessante, Ma Dio non è così, sottotitolo Le immagini demoniache di Dio, cioè le immagini false di Dio. E lui diceva che, e questo è un problema per i credenti, no? Prima che per gli atei, quindi è un problema nostro della fede, che spesso i credenti vanno avanti nella vita di fede e coesistono dentro di loro, compresi i frati e religiosi, non dico di più perché state registrando, ma anche nessuno, fino a un certo livello almeno, coesistono delle immagini false e delle immagini vere di Dio, perché sono quelle che derivano dal nostro vissuto educativo, familiare, e questo è un problema anche della catechesi, che di solito, non dico voi, non ci conosciamo, quindi buttate nel cestino quello che dico se non serve, però è un problema anche dell'educazione, che spesso roviniamo i bambini da piccoli perché gli si dà un'impronta moralistica, ci torniamo. E lui diceva, per esempio, pensate un po', descrive alcune immagini, esperienza del suo lavoro di psicoterapeuta, di cui bisogna liberarsi, occorre una conversione. Pensate l'immagine del Dio giudice. Ma c'è nella Bibbia, bisogna vedere come ne parla la Bibbia, ci andremo, è il tema un po' di questa sera, soprattutto l'Antico Testamento. Il Dio poliziotto, il Dio spione, ci avete presente l'occhio che guarda dappertutto, il Grande Fratello già era, no? Ma quello vuol dire una cosa bella, che Dio non ti lascia mai cadere, ma non è che ti spia dovunque. Il cardinal Newman fu intervistato una volta e la giornalista, con un po' di impertinenza, gli disse: ma lei adesso è cardinale, ma da piccola adesso come è cambiata la sua immagine di Dio? E allora ha raccontato questo aneddoto che gli è accaduto a lui, e diceva: quando io rubavo una mela, perché rubavo le mele, la mamma mi diceva: attento, questo dito minaccioso, diceva, se anche la mamma non ti vede, ma Dio ti vede. E quindi lui, poveretto, c'aveva di Dio st'idea che bisogna pararsi in qualche modo, no? Quanta gente dice, nell'esperienza di malattia, di sofferenza, Dio mi ha castigato. Sì, Dio mi perdona, però me l'ha fatta pagare. È l'immagine pagana, cioè naturale, di Dio. Allora lui diceva: e avevo paura di Dio, che mi guardava, mi spiava dovunque. Adesso che sono anziano, oltre che era cardinale, diceva, ho capito questo di Dio, che quando rubo una mela, sì, lo so che Dio mi vede, ma mi vede, mi strizza l'occhio e mi dice, sorridendo, corri a rubarne un'altra. Allora, ma che è il Dio complice delle malefatte o dei crimini? No. Però c'è un correttivo che era entrato dentro nell'immagine di Dio. Magari forse era diventato credente anche lui, perché era diventato sicuramente cardinale. Però diventare discepoli di Gesù non è che coincida, non è con la carriera, vero? E pensate anche, per ultimo, dico, San Paolo come scrive le sue lettere? C'è una parte detta mistagogica e una parte parenetica, queste parole astruse. Vuol dire, prima spiegava il mistero di Cristo. Chi è Dio? Chi è Gesù? Il volto di Cristo. E dopo, come si vive da cristiani. Prima la vita in Cristo, che non è una vita da cristiani, perché si vive in Cristo anche un peccatore, e siamo peccatori. Però viviamo in Cristo. E magari non ci comportiamo da cristiani. Sono due aspetti che dovrebbero essere agganciati, si spera, no? Per l'equilibrio e la sanità della fede, oltre che mentale. Però prima c'è l'annuncio, chi è Cristo, i misteri di Cristo, la Chiesa, i sacramenti, la risurrezione, il giudizio, i novissimi anche. Poi la vita da cristiani, la morale. Attenzione a non far collassare mai, cosa che succede spesso, diceva Papa Benedetto, a far collassare l'annuncio della fede con la morale. Papa Benedetto usava questa espressione, che in chiesa, problema nostro soprattutto, ma penso di tutti quelli che annunciano la fede, io mi chiamo La Neve e bevo un po' d'acqua, perché è il cognome, ma serve per fare pure la neve. Vabbè. Allora, un po' di stupidaggine aiutano a non prendere troppo sul serio quello che dico, evidentemente. Vabbè. Della serie, forse è vero, non so, forse lo so di, bisogna vedere se è vero. Papa Benedetto dice, nelle omelie, e aggiungo nella catechesi, si sente più moralismo che Vangelo. Anzi, il moralismo ammazza il Vangelo. Ci siamo? Io qualche volta andavo a confessare, non dico dove, ma da ste parti, alla messa dei bambini, e pensavo tra me, ma quando qualcuno mi diceva in confessione, sa, ha fatto peccato mortale, dico, che avrà fatto? Dicendo, non sono andato a messa. Io gli avrei voluto dire, no, ma non è peccato, venire a ste messe è peccato, perché a certe messe dei bambini, a sentire quello che diceva il presbitero, quello è peccato mortale, veramente. È peccato, come dice il Papa, peccato mortale, è peccato grave. Fagli sentire certe cose, è peccato grave, perché il moralismo ammazza il Vangelo. Dove prevalgono i devi, sei obbligato, se no, il moralismo è terribilmente presente nella maggior parte della predicazione. Allora, scoprire il volto di Dio buono nella Bibbia, il Dio che manda all'inferno, il Dio che castiga, il Dio che punisce, ma c'è nella Bibbia? C'è o non c'è? Andiamo a vedere qualche esempio, magari, no? Così diventa più didattico, forse più interessante. E prendo testi così noti che sapete a memoria. E anche perché è utile tentare di dire che a volte se sappiamo, come direbbe Paolo, non sappiamo ancora come bisogna conoscere. Perché noi leggiamo a partire dalla precomprensione naturale, che spesso è un pregiudizio, cioè pensiamo di sapere. Faccio un esempio. Tanti, quando si spiega la Bibbia, soprattutto preti, questi fanno difficoltà, perché chi fa più difficoltà è chi l'ha studiata male, che è meglio non studiarla che studiarla male. Ma di solito, quando qualche volta, non avendo altre faccende da fare, facevo un po' di lezioni di Sacra Scrittura, di esercizi ai religiosi, cosa che ho smesso di fare, ho detto no, meglio i laici, più normali, ma insomma, chiedo scusa, sì, cioè, un po' di autocritica ce la facciamo da soli. Allora, spiegavo l'Antico Testamento, una volta a metà degli esercizi spirituali in un posto ai religiosi, dissi vabbè, ditemi un po' un feedback di quello che mi hanno massacrato, nel senso che dicono sì, ma sto Dio dell'Antico Testamento, io 3 giorni che mi sbracciavo, poi starò mezz'ora, però 3 giorni che cercavo di persuaderli a rileggere l'Antico Testamento con chiavi di lettura diverse, fallimento totale, vabbè. Ma mi dicevano, ma questo Dio della Bibbia, dell'Antico Testamento soprattutto, è un Dio terribile, che ordina distruzioni, guerre, no? Le guerre dello sterminio, e dove Dio dice ammazzate tutti, uomini, donne, bambine, polli, vulcini, zecche, tutti, no? Questo Dio che ordina le guerre sante che stanno nella Bibbia. Uccidete i cananei, per esempio, no? Allora io tentavo di spiegare, ma guarda che quando hanno scritto questi testi, i cananei, che erano da sterminare, non esistevano più da 400 anni. Quindi il contesto, come se io vi dicessi oggi, se incontrate qualche etrusco, ammazzatelo. Certo, se andate a Viterbo si vedono i profili etruschi, quindi qualcuno da coppa ci sarebbe. Io poi ne conosco poi. Ma non ci stanno gli etruschi, no? Cioè, sì, dove stanno? Quindi bisogna uccidere tutti i cananei, dice la Bibbia, ma i cananei sono spariti da mo. E chi scrive lo sa, e chi legge lo sapeva. Allora è una lettura simbolica, vuol dire togli gli idoli pagani dal tuo cuore, cancella dalla terra tutti gli altri dei, perché la terra è di Dio e ci scrivi solo il nome di Dio, non avrai altro Dio davanti a me. Vabbè, comunque, non so se ci riesco con voi. Prendiamo il testo della Genesi, l'inizio, che in teoria contiene materiali molto antichi, ma è scritto quando? Quando viene scritta l'ultima? Dopo l'esilio, cioè siamo in un tempo peggio del nostro, chi gli anziani, se sta qualcuno che ha visto la guerra dopo guerra, qualcuno ci starà che ha 2 o 3 anni più di me, solo, l'ha fatta pure. Allora, siamo in un tempo di guerra, sì, e del dopo guerra, ma di guerre brutte, di distruzione del tempio, di deportazioni, viene redatta l'ultima più o meno scrittura della Bibbia, con questo testo sulla creazione, che Dio crea tutto ed è cosa buona, poi crea l'uomo e dice la cosa molto buona. Il punto d'osservazione è fondamentale per illuminare questi testi, che dicono che Dio mantiene il suo sguardo sull'uomo, che è uno sguardo positivo, quando l'uomo è nella morte e nel peccato. Cioè Dio ti ama non quando osservi le regole, quelli sono buoni pure i gatti, pure tu sei buono, amare chi ti ama, dice Gesù. Ma l'amore da Dio, è un amore da Dio, come dirà Paolo, si manifesta quando noi non siamo stati bravi a osservare le regole, perché se no non è amore, dirà San Paolo, è giustizia. Tu osservi le regole e Dio ti dà quello che è giusto, quella si chiama giustizia. Ma in questa ancora non siamo discepoli di Cristo. L'amore di Cristo rivela un amore diverso. Allora la Genesi dice che tutto è buono, che tu sei buono. Allora facciamo un esercizio pratico, quando vi capiterà di farne qualcuna grossa, o quando vedrete qualcuno che ne fa qualcuna grossa, provate a dirvi e a dirgli: tu sei molto buono, molto bello. Perché Tov in ebraico è buono e bello, come dicono le mamme dei figli, l'ho sentito dalle mamme, no? Che un figlio resta sempre un figlio, che è un figlio che si comporta male, ma è un figlio, e questo è più profondo e viene dalla pancia, no? Come la parola misericordia che il Papa usa spesso, che è un termine solo femminile, si dice che Dio è un Dio maschio, maschile, e però la Bibbia dice che è un Dio maschio che c'ha l'utero, perché Rechem è l'utero e Rachamim, la misericordia, che nelle nostre lingue italiano, latino, greco sta qui al cuore, misericordia al cuore, nell'ebraico sta nella pancia. Perciò Dio è un Dio che c'ha sempre, ci porta sempre in pancia e non ci abortisce mai lui. Continua a dire tu sei bello ai miei occhi, come dicono i profeti, tu sei prezioso. Quindi questa benedizione di Dio non è condizionata dal nostro peccato. Voi mi direte, ma il peccato è un problema, certo, ma non è l'argomento di questa sera. È così, non si può. Facciamo un esempio. Quando si mettono male le cose, dopo il peccato di Adamo ed Eva, che succede? La prima cosa che succede è che l'uomo si nasconde, e dicono i rabbini, quando l'uomo comincia a nascondersi perde anche consapevolezza di sé. Quando l'uomo si nasconde da Dio, quando l'uomo perde Dio, perde l'identità. Che noi abbiamo identità solo davanti a un altro. Vi ricordate come finisce il viaggio di Dante nella Divina Commedia? Quando guarda il volto di Dio in paradiso, che cosa vede? Vede se stesso. Quando Adamo, che siamo noi, che sei tu e io, si nasconde, perde anche se stesso. E inizia la ricerca non solo di Dio, ma, come dirà San Pietro, la discesa in fondo al cuore per cercare l'uomo, la donna, nascosta nel cuore. La ricerca di Dio coincide con la ricerca dell'uomo, di se stesso. Allora, la prima cosa che fa Dio, parla, Dio gli parla. Il Signore chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Ci sembra una cosa evidente. E già questa è un atto di amore, di misericordia, perché poche pagine prima, quando Dio parlava, tutto veniva alla vita. Che Dio parli all'uomo che è nel peccato vuol dire Dio gli restituisce la dignità e la vita. Quando vuoi qualcuno ti fa arrabbiare, non gli parli, gli togli la parola, no? È un modo molto violento di impostare il conflitto, togliere la parola, no? Infatti nelle litigate belle dice almeno dimmi qualcosa. No, togliere la parola è un modo profondamente aggressivo. È violento, vuol dire in qualche modo simbolicamente tu sei morto o io sono morto per te. Dio, quando Adamo pecca, l'uomo pecca, non fa il viso arrabbiato, ma lo chiama. Quando Dio parla tutto esiste, dice il Salmo. San Tommaso diceva il parlare di Dio è un creare. Mentre Dio parla e esprime la vita e quindi richiama l'uomo alla vita, che è la sua vocazione. Dio non vuole la morte del peccatore, no? Siamo in Quaresima. E poi gli dice dove sei, gli fa delle domande. Sono le domande che servono a ricostruire un dialogo, una relazione. Ed è una relazione sempre di amore. E poi certo ci sono le sanzioni, perché voi mi direte, però all'uomo dice, alla donna prima, perché è stata prima lei, che vuoi fare? Beh, la donna, dicevano i rabbini, c'è una marcia in più però, Dicevano, l'uomo poveretto è un po' grezzo perché è stato tratto dalla terra, la donna è stata tratta da un organismo vivente, dal fianco d'Adamo, per questo è più intelligente e più sensibile. Dicevano i rabbini, forse c'avevano una brava moglie, non lo so. A proposito di questo, sapete l'aneddoto, no? La domanda che sempre rabbinica, che tanto per spezzare un po' di... Che Adamo dice a Dio, posso farti una domanda? La domanda. Dice, perché hai fatto la donna così bella? Perché tu ti potessi innamorare di lei. Un'altra domanda. Ma perché l'hai fatta così stupida? Perché lei si potesse innamorare di te. Detto tutto, detto tutto. Andate tra gli altri libri di cui faccio pubblicità, sta su internet, l'ho trovato, un raccontino di Mark Twain su Adamo ed Eva, che è bellissimo. Che quando Dio crea Eva dice sì, è una cosa molto bella, però gli si complica la vita ad Adamo, perché quella voleva sempre parlare. parlava, lui scappa, comincia a scappare, vabbè, alla fine la storia finisce, che è una storiella breve ma bella, che sulla lapide muore prima Eva di Adamo, e sulla lapide lui ci scrive, insomma, questa parlava sempre, però cioè, bello però, che però finisce, ma dove era lei? Era il paradiso. La storiella di Mark Twain è... vabbè. Alla donna, torniamo, perché preparavo la sta cosa del dolore, no? Moltiplicherò i tuoi dolori, dice Dio, e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Perché prima non soffriva, si vede. La Bibbia non dice questo, ma... E all'uomo dice, con dolore trarrai il cibo dal suolo. Polvere sei e in polvere ritornerai. Buono sto Dio, eh? Ci fa un po'... Allora, non ci facciamo mettere troppa paura, eh? Non so se vi piace il teatro napoletano, le sceneggiate napoletane, no? È istruttivo per leggere la Bibbia e capire Dio. Perché se uno non conosce il teatro di Edoardo De Filippo, mi dispiace, ma non è che serve studiare l'ebraico, meglio conosce il teatro napoletano. Perché? Perché Dio fa la voce grossa, è vero, ma che cosa vuol dire? Dove vuole arrivare? Anzitutto all'uomo dice, tu vuoi essere come Dio, ma tu sei una creatura. Il peccato di Adamo ed Eva, no? Di prendersi la vita da soli. E Dio dice all'uomo, ma tu non sei Dio figlio. Senza di me, tu torni nella polvere. Senza la sorgente, il fiume si spegne. La sanzione, quella che noi chiamiamo il castigo, è una sanzione medicinale. Serve a riporre il limite. Pensate a livello educativo, no? Ce lo dicono gli educatori, no? Far crescere figli senza sapergli dire un no, un limite, poi ci sarà la vita a dirgli di no tanto. No? Quanti no ci ha detto la vita? Porre i limiti è come porre una ringhiera a una terrazza. È certo che è segno di buonsenso, che è meno comune dei sensi, peraltro. No? Allora Dio pone il limite che l'uomo vuole infrangere. Non può giocare a fare Dio, l'uomo. L'esperienza del dolore, che ha un grande valore anche sacramentale, nel senso che non è solo maledizione, anche se pure questo è un grande mistero, di cui non parleremo stasera, è un grande problema, no? Il dolore innocente soprattutto, grande problema, no? Del perché il giusto soffre, eccetera. Però Dio mette la sanzione che è medicinale, come dicono i medici, di fronte a un male importante, dicono bisogna intervenire, a volte è anche doloroso, no? Però è per salvare la vita. Quindi lo scopo di Dio è sempre che l'uomo viva, perché Dio è custode della vita, sempre. E per fare questo è chiaro che pone anche dei limiti. Le 10 parole, quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, no? Vedete, non l'abbiamo saltato, ma la prima pagina, Dio parla 10 volte, no? Perché? Perché c'erano già i 10 comandamenti, quindi Dio parla 10 volte e tutto a vita, perché le 10 parole sono la vita per Israele, per l'uomo. Finito questa parola di Dio all'uomo e alla donna, il narratore della Genesi ci racconta questo. L'uomo, siamo al versetto 20 del capitolo 3, l'uomo chiamò la moglie Eva, anche questo non ci passate su tanto rapidamente. L'uomo chiamò la moglie Eva. Dio chiama l'uomo e l'uomo ritorna incapace di chiamare, di riconoscere la moglie. Vede, il peccato non solo rompe la relazione con Dio, ma anche tra di noi. Ma Dio ci ridà la parola, ci ridà la vita e ci rimette in grado di dare la vita. Siate fecondi, date la vita. Allora l'uomo chiama la moglie Eva. Una persona nella Bibbia, se non ha nome, non è viva ancora, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Dove c'è una parola di morte, c'è sempre nella Bibbia una parola di vita. L'ultima parola, se vi fermate prima, spaventati come negli oracoli profetici, no? Certo, nella liturgia purtroppo li leggiamo a pezzi e fanno un brutto effetto. Se uno non sa tutta la storia, certo che c'ha ragione di dubitare di Dio. Però l'ultima parola è sempre la vita, mai la morte. Perché Dio è custode della vita, non solo è autore, ma anche la storia riparte perché Dio la fa ripartire. Poi, dice il narratore della Genesi, il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Che vuol dire questa cosa? Fa il sarto. La prima opera di sartoria della storia. Il primo vestito. Non c'erano ancora i vestiti. Che cosa vuol dire? Che l'uomo nel peccato è esposto alla morte e Dio lo protegge, lo copre, lo avvolge. Pensate al commento che farà Paolo di questi testi, che dirà rivestitevi di Cristo, che non è anzitutto un problema morale, no? Sì, bravo, buono, no, no, senti che la tua vita è in Cristo. Se non c'è questo, non c'è la vita. Come dice Papa Benedetto, diceva, la vita cristiana non va avanti a colpi di volontà, quello si chiama volontarismo, che è fratello del moralismo. E come dice Papa Francesco, figlio di Pelagio, il pelagianesimo, no? La vita cristiana come sforzo di volontà. Se uno si sforza, che gli piglia? L'ernia anche spirituale. Ma voi mi dite, ma la volontà non serve? Serve, è molto importante, spesso è decisiva, ma non nasce lì la vita. La vita cristiana, dice Papa Benedetto, nell'enciclica Deus Caritas Est, la vita nasce dall'amore di Dio. Non è l'impegno dell'uomo la prima parola, il primo passo. La prima parola è sempre il dono, che diventa impegno. Ma prima c'è il dono e dopo c'è l'impegno. Perché se nessuno ti chiama, a chi rispondi? Prima c'è Dio che chiama. E poi, però, voi mi direte, ma se leggi avanti, c'è scritta un'altra cosa un po' bruttina, che Dio è tanto buono che però caccia l'uomo dal paradiso dell'Eden. Ah, sempre stiamo qui, no? Sempre c'è la buccia di banana su cui possiamo scivolare. Vuol dire almeno due cose, molte di più. Vuol dire anzitutto che Dio dice all'uomo, è inutile che tenti di tornare indietro, non piangere sul latte versato. Dice la Bibbia, Dio non continua a contestare, non è come noi, no? Che perdoniamo, però ci riviene su come i peperoni. No, ti perdono, però... E poi passeranno pure 10 anni, ma tanto te lo ridico poi, no? D'altra parte è vero che perdonare non è dimenticare, ci mancherebbe, è un'altra cosa. Dio dice non continua a contestare, non conserva per sempre il suo sdegno, eccetera, no? Butterai in fondo al mare i tuoi peccati. Ma Dio dice all'uomo, è inutile, non puoi tornare indietro, il cammino dell'uomo è in avanti, sempre. Allora smetti di stare girato all'indietro, ma guarda avanti. E poi un'altra cosa che i rabbini leggono in questo passo, no? Ci avete presente il cherubino dalla fiamma sfolgorante che sbarra la strada al ritorno nel paradiso terrestre? Ce l'avete presente, sì? Spero di sì, se no quando la notte leggetevelo, perché bisogna ritornare a leggere la Bibbia, no? Lo dice il Concilio. I rabbini dicevano, ma no, ma non avete tanta paura, perché i rabbini conoscevano Edoardo De Filippo, si vede, per i 2000 anni fa, vabbè. E dicono, a me piace tanto, mi sono letto tutte le opere, si vede, no? E beh, è molto bello. Ma dicono, ma il cherubino con la spada sfolgorante, non aver paura, è come un padre che la notte esce fuori di casa al buio e fa luce al figlio che si è perduto, per richiamarlo a tornare a casa. I rabbini erano bravissimi lo dico in positivo perché di solito sappiamo solo le polemiche di Gesù contro gli scribi, erano bravissimi a leggere il contrario di quello che c'è scritto. Perché? Perché se è importante, perché una cosa resta ferma, che Dio è buono. Quindi se io non riesco a capire, devo mantenere fermo che Dio è buono, che Dio è fonte della vita sempre. Se non capisco, devo leggere meglio. Il problema è che io non capisco, ma non metto in dubbio che Dio sia buono. Voi mi direte, ma non lo metti in dubbio la Bibbia, lo metti in dubbio la vita. E vabbè, questa è un'altra cosa pure. Ma no, questa sera. Facciamo un altro piccolo esempio di una scena brutta. Caino e Abele. Poi mi fermo tra un pochetto, così vi lascio spazio a qualche domanda. Dovesse succedere come mi è successo quella settimana, che il mercoledì avevo capito che per 3 giorni avevo parlato inutilmente. Allora mi fermo un po' prima. Ma non è il caso vostro perché... Caino e Abele. Il Midrash, cioè il commentario rabbinico, dice questa cosa, un testo che conosciamo a memoria, non lo rileggiamo. Dice questo: Caino portò in campagna suo fratello Abele, alzò la mano contro di lui e, che dice il testo? Lo uccise. Invece il Midrash, da Rashi in ebraico di ricercare, investigare, il commentario ebraico, dice: Caino portò fuori suo fratello in campagna, alzò la mano contro di lui e uccise se stesso. Non che si è suicidato, no? No, ha ammazzato Abele. Ma chi è morto tra i due? È Caino. Chi non ama è un omicida. E San Giovanni scrive la prima lettera, tutta la maggior parte centrata su questo commento e sul Midrash alla Genesi. In una relazione fraterna, quando io ammazzo l'altro, chi muore per primo sono io. No? E sto povero Caino dice a Dio, pure Dio vedete che chiama Caino. Guardate, questo è un atto di grande misericordia, quello che i padri greci chiameranno la condiscendenza di Dio. Dio si umilia, si piega fino all'uomo, no? E Dio dà la parola a Caino e lo chiama. Vuol dire che lo chiama alla vita. C'è un bellissimo commento di un pastore luterano, Dietrich Bonhoeffer, che dice: Dio non ha schifo della bassezza dell'uomo, ma vi entra dentro. Dove tutti dicono perduto, Dio dice lui solo salvato, non perduto, salvato. Anche con Caino, infatti, gli parla, ricostruisce una relazione. Lo rimette in piedi, come dire, no? Lo rialza. Caino capisce che non ha fatto una cosa fatta bene e dice: ma adesso che succede? Chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. E Dio dice no e gli pone sulla fronte un segno. Ora io da bambino mi ricordo anche i film americani della Metro-Goldwyn-Mayer, di area ebraica quindi, che facevano vedere qual è questo segno che Caino ha sulla fronte, che il volto di Caino diventa mostruoso, perché un assassino è brutto. E quello era il segno per cui chi incontra questo mostro non lo tocca, lo fugge. È una lettura sempre di un Midrash questo, ma invece chi ha scritto questo testo è contemporaneo, forse è lo stesso contemporaneo del profeta Ezechiele. Profeta dell'esilio, appunto, perché è importante sapere quando sono redatti questi testi, per capire un po' meglio qual è questo segno. Allora, se uno soffre bene bene di insonnia e se legge Ezechiele, che è bello lungo, trova che a un certo punto c'è un angelo, è San Francesco d'Assisi, qualcuno di voi c'è il Tau, lo sa, quello conosce questo testo. Io lo conosco tanto bene e non mi ricordo mai i numeri, però, ma comunque cercate, dovrebbe essere Ezechiele 9, non so. E l'angelo viene mandato a sterminare tutti gli abitanti della città, tranne quelli che hanno il segno del Tau sulla fronte. Il Tau è un segno simbolico per gli ebrei cristiani lo prenderanno come segno della croce, nella forma dell'alfabeto ebraico, non quello attuale ma quello antico, fenicio. Allora Dio mette sulla fronte di Caino il segno della salvezza. Il movimento contro la pena di morte, come si chiama? Nessuno tocchi Caino. Dio mette sulla fronte di questo assassino, a cui ridà la parola, ridà la dignità di figlio, mette il segno del Tau, non lo rende mostruoso per farlo riconoscere, ma gli dice: questo è figlio mio. Mi viene in mente, sempre un midrash ebraico, quando Israele esce dall'Egitto e gli egiziani lo inseguono, che succede? Il fattaccio del mare, no? A Pasqua gli ebrei cantano i salmi alleluiatici ridotti in memoria del lutto che Dio fa in paradiso sui figli egiziani morti nel mare. Quando canteremo mia forza e mio canto è il Signore, no? Egli mi ha salvato, il canto del mare, a Pasqua, pensiamo che gli ebrei dicevano, i rabbini, ma in quella notte Dio impose il silenzio agli angeli impedendo loro di cantare. Diceva: è giusto che gli ebrei facciano festa perché sono stati liberati dalla schiavitù, ma impose il silenzio agli angeli perché lui era in lutto per i figli egiziani morti nel mare, perché diceva: anche quelli sono miei figli. E su questo c'è una belle pagine nei profeti, no? Vabbè. Mischio un po' di cose, ma così poi stanotte ci avrete i sogni, insonnia, andate a riprendere. Per andare, soltanto questa immagine mi viene in mente, e poi un passo di Sant'Agostino, perché sennò non mi fermo allora poi, no? E dice il cieco di Palermo, due soldi per cominciare e quattro per smette. Allora, non vorrei essere così. Pensate alla pagina che abbiamo letto nella liturgia di oggi del figlio al prodigo, no? Anche Gesù ci dà un'immagine che quando la leggiamo diciamo: ma Dio può essere che sia così? Cioè, è proprio buono così? Quando il figlio torna, no, il figlio al prodigo, che fa il padre? Gli dice: rimettetegli l'anello al dito. Questo è fuori proprio, perché l'anello serviva per firmare i documenti legali e pagare le cambiali. Cioè, un figlio che ha speso la metà del patrimonio con quelle là, lo dice il figlio maggiore con un po' di invidia, non si sa, no? Lui osservava tutte le regole, quello no, un po' di invidia c'aveva, sì, scusa, cioè, io devo mangiare Nutella, manco in grassa, io appena la guardo, certo che c'aveva invidia, ma l'anello per pagare le cambiali, cioè gli rimette in mano il libretto degli assegni e gli rimette i sandali ai piedi. Il sandalo è segno di proprietà nella Bibbia, no? Serve anche per il matrimonio leviratico, che passasse la moglie da vedova, eccetera, beh. È un segno di proprietà, come uno che sale sul treno, una volta ti mette al cappello, no? Chi c'ha il cappello, non so che ci mette. Vabbè, allora è un Dio che ridà dignità, che non guarda, sembra non guardare il passato. Voi mi direte: allora, ma il peccato non conta? Il peccato conta. Basta guardare Gesù Cristo in croce. È quello che dice Paolo. Quando San Paolo predicava questo genere di cose, gli dicevano: ma tu sei un falso apostolo, perché tu ci dici: allora, se dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, facciamo tanti peccati perché così sovrabbonda la misericordia. E lui dice: non avete capito niente, se non siamo ministri del peccato, però annunciamo la misericordia di Dio, che è un'altra cosa. E finisco allora dandovi la cifra, cioè la chiave di volta di tutta la Bibbia, che c'ha da Sant'Agostino peraltro, con cui leggere non solo la Bibbia, se ci torna, no? È come avere il metro per misurare il resto, per vedere se leggiamo bene o no, e anche se facciamo bene il nostro lavoro di catechesi a volte, e seppure misuriamo la nostra fede come misuriamo la temperatura col termometro. Sant'Agostino diceva una frase un po' a effetto, che però è molto, mi sembra pertinente: se per caso, per sventura, andassero perdute tutte le Bibbie del mondo e restasse una sola copia, e di quella sola copia andassero perduti tutti i libri e ne restasse uno solo, e di quel solo libro andassero perdute tutte le pagine, la faceva un po' lunga, e di quel libro andassero perdute tutte le pagine, ne restasse una sola, e di quella sola pagina andassero perdute tutte le righe, ne restasse una, laddove è scritto: Dio è amore, tutto sarebbe salvo. Quella è la cifra della Bibbia, il cuore della Bibbia. È la rivelazione che Gesù ha fatto del Dio amore, quello che annunciava ai peccatori, cioè a noi, quello che i giusti non riuscivano a capire, perché facevano, come vi vengono in mente a voi, tante obiezioni, no? Tante obiezioni giuste, legittime, che non voglio dire che non ci siano. Bonhoeffer, che in questo è più cattolico di noi cattolici, pastore luterano, morto impiccato nella seconda guerra mondiale, diceva: davanti a Gesù i peccatori stavano nella verità del proprio peccato e perciò sono stati salvati, fu possibile salvarli, perché stavano davanti a Gesù e non si sentivano a disagio, perché Gesù c'aveva questo dono, che non faceva sentire a disagio i peccatori, quelli perfetti, quelli per bene sì, con quelli ci si appiccicava proprio. Ma dice Bonhoeffer, i peccatori furono salvati perché poterono stare davanti a Gesù nella verità del proprio peccato. È come quando uno sta dal medico e gioca a nascondi i sintomi, no? I giusti. Chi è che è peggio per chi? Per il medico? Quindi quando il malato non gioca sincero, non è onesto, peggio per lui. I peccatori, come dice Gesù, al Battista gli hanno creduto. È strano che le persone per bene, a posto, tra virgolette, non si sono scomodate per credergli, ma le prostitute, che si chiamano diversamente, ma questo registra, bene, e i peccatori gli hanno creduto. Tanto che dicevano di lui amico di quelle là e di quelli là. Ecco, io spero che noi possiamo essere tra quelli là, amici di Gesù però. Ecco. E Gesù quindi rivela un volto inedito di Dio. Ci sarebbe tante pagine della Bibbia, no? Da prendere, da vedere, da rileggere, per tentare di smontare, e questa è un'operazione che se ognuno la può fare per sé, soprattutto quando vive l'esperienza della riconciliazione. Quando uno diceva, anche questo che voglio dire, Sant'Agostino, che era simpatico, diceva, tanto per lasciarvi i compiti a casa, qualcuno mi dice, si ricorda che quando faccio le prediche, come si dice, lasci i compiti a casa, sì, perché siamo discepoli di Gesù, alla scuola del Vangelo si fanno i compiti a casa, la vostra spiritualità a casa, domestica, come quella giudaica. Diceva Sant'Agostino, quando non serve a nulla la confessione del peccato, non serve a nulla, solo a far perdere tempo ai preti, dico io, a me cioè, non serve a nulla la confessione del peccato se non è preceduta dalla confessione di lode. La confessione di lode, che è una confessione di fede, che Dio è buono e grande nell'amore. Come sono le confessioni di peccato nella Bibbia, che confessano che Dio è buono e io no, che Dio è fedele e io no, che Dio è capace di amare e io no. E questo, la confessione è necessaria. Se non c'è la confessione di fede, se uno non crede questo, non sta celebrando un sacramento della Chiesa Cattolica. Perché, come dice Papa Benedetto, quando ti confessi, non è che vai a chiedere perdono a Dio. Quello lo puoi fare pure quando prendi il cappuccino al bar, che ti ricordi che hai fatto una cosa fatta male, puoi pure lì chiedere perdono a Dio. Ma la confessione non è questo. Come dice Papa Benedetto, al sacramento della confessione noi siamo alla croce di Cristo, che inchioda nel suo corpo i nostri peccati e ci dà la sua vita, prende il nostro schifo e ci dà la sua santità, prende la nostra lebbra e ci dà la sua salute, prende la nostra morte e ci dà la vita. Ai sacramenti noi siamo portati dallo Spirito Santo alla croce di Cristo, dove ci viene rivelata la misericordia di Dio mentre noi gli ammazziamo il figlio, perché là ci stanno i nostri sputi, i nostri peccati, i nostri flagelli, altrimenti non partecipiamo della redenzione, no? Se siamo giusti non stiamo lì, non c'è motivo di starci, no? E spesso celebriamo i sacramenti da discepoli di Mosè e non da discepoli di Cristo. che per essere sacramento è l'incontro con la croce, con la, col Cristo risorto. Come dico, quando uno si confessa, dice: Parea, non vengo a messa domenica. Io dicevo sempre: non stavo qui a Frascati, la chiesa è piccola. Dico: meglio, che stiamo più larghi. E poi gli dicevo, pure questa era seria, ma gli dicevo seriamente: ma quando ci vieni, Gesù Cristo lo vedi? O qualcuno dice: non mi confesso, mi confesso una settimana, un anno, vabbè. Io sempre gli dico: ma quando ti confessi, ma Gesù Cristo ti tocca, lo vedi, lo incontri? Qualcuno con onestà mi ha detto: Padre, ma che c'entra? Appunto, perché sennò non è un sacramento quello, ma quella è la rivelazione dell'amore e della misericordia che ci tocca e ci raggiunge. Poteva andare peggio? Sono 5:30, abbiamo ancora tempo per qualche domanda. Applauso, perché mi sono fermato, eh? Ti sei fermato in tempo, bravo!